casa o davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare o andare a dormire. Quanti capelli che hai non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. E non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino e finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo e puoi cascarci dentro che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ti avessi incontrata, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire come se andare lontano fosse uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così con una farfalla ti sei alzata per scappare. Ricorda che a quel muro ti avrei potuta inchiodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, la notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo. Ma per uno come me, te l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Lontano si ferma un treno, ma che bella mattina. Il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce. Così sia.
Antonio Maggio. Caspita, Antonio Maggio. Ci riproviamo. Antonio Maggio, grazie. Benvenuti a Live Pop, come tutti i giovedì sera nell'auditorium Demetrio Stratos. Questa sera una puntata particolare di Live Pop, perché è una coproduzione, una serata organizzata insieme a Book City. Radio Popolare segue Book City in molti modi, sempre in questo spazio qua nell'auditorium. Anche domani sera ci sarà la presentazione di un libro su Gaza, domenica di un libro dedicato a Pier Paolo Pasolini. E quindi alcune trasmissioni verranno fatte dal Castello Sforzesco. Domani, per esempio, Volume, Cult, Vieni con me saranno in diretta dal Castello Sforzesco, dove appunto verranno presentati altri libri che fanno parte della valanga di libri che vengono presentati all'interno di Book City. Ma veniamo a noi. Questa sera abbiamo un libro di cui andremo a parlare, cercando di spoilerare il meno possibile per le 100 storie che vengono raccontate. Il libro di Marcello Balestra è, ve lo dico subito, proprio fuori dai denti, per evitare di fare come il sottoscritto, che alla 24 dicembre come un pirla corre avanti e indietro per Corso Buenos Aires per comprare qualcosa alla sorella, eccetera, così se regalate a qualcuno questo libro fate di sicuro un'ottima figura, perché è molto bello, oltre che graficamente, per la parte grafica, le fotografie, ma perché permette di scoprire un Lucio Dalla nelle sue variegate sfaccettature. Il libro di Marcello ha il pregio di essere scritto da una persona che ha conosciuto Lucio Dalla professionalmente, ma anche come amico, e questo gli consente appunto di fare questo lavoro. Marcello, per chi non lo conosce, me lo sono dovuto sognare, perché ma quest'oggi il microfono ha dei vai e vieni che così. Road manager per la Smemo Music fino al tour mondiale di Dalla Morandi nell'88-89, poi è diventato responsabile editoriale e legale dell'etichetta di Dalla, sempre per far capire quanto anche il rapporto con Dalla fosse professionale, poi responsabile artistico ed editoriale delle produzioni discografiche della Pressing, ha lavorato alla Warner, manager di Pressline, l'etichetta storica di Lucio Dalla, consulente della fondazione Lucio Dalla, oggi continua la sua attività come creative manager e talent scout in ambito musicale. Uno quindi del mestiere, e veniamo subito a noi, non prima di aver ricordato che sul palco, lo dico per chi è qui in sala, c'è anche Pier Davide Carone, che poi sentiremo accompagnato con la sua chitarra. Il libro inizia con la risposta di Lucio alla domanda: cosa ti sarebbe piaciuto fare fra 10 anni? Tu sei rimasto un po' lì e lui ti ha risposto: per quanto riguarda me, ho progetti per altri 1000 anni. Tu hai per caso idea di uno o un paio di questi 1000 progetti che lui ci aveva in testa e che non è riuscito a poi realizzare?
Beh, intanto grazie per l'ospitalità, grazie a Radio Popolare, grazie a te e grazie agli ospiti che sono stati così gentili da presentarsi, prima di tutto, perché non è semplice oggi essere ovunque. Pier Davide e sia Antonio hanno gradito questa opportunità per raccontare Lucio alla loro maniera, cantando. Devo dire che quando mi disse questa frase, mi rispose per i 1000 anni, io già lo conoscevo un po' la risposta, perché Lucio ha sempre detto: io voglio fare cinema, voglio fare regista, voglio creare delle opere nuove. Era comunque molto appassionato alla musica, ma la musica gli serviva come inizio di un discorso nuovo. Lui si metteva in mezzo alle cose già conosciute, come ha fatto con la Tosca, come ha fatto in generale anche con altre opere che aveva in testa, perché voleva trasformarle, ma non voleva cambiare il DNA di quelle opere, voleva mostrare agli altri quanto fossero importanti quelle opere, magari riviste oggi. Per cui i suoi 1000 anni di progetti, che sono in corso adesso, perché tanto lui sta progettando, però in effetti era la voglia di inserirsi e di essere sempre a contatto con la gente. Per i suoi 1000 anni erano proprio: io voglio stare con le persone e le persone mi porteranno avanti altri 1000 anni. Questo è il suo modo di pensare.
Come dicevo, il libro va avanti in parallelo con la tua storia, la tua crescita e con come si evolve il rapporto con Lucio Dalla. Io non posso non farti questa domanda quando ho letto che Marcellino, il nickname con cui venivi chiamato, per te ha rotto un tabù. Siccome io fino a 14 anni mi hanno chiamato Marcellino, anche se mi chiamo Claudio di nome, questa sarà una domanda ad personam, però voglio sapere qual è il tabù che ti ha rotto il fatto che ti chiamavano Marcellino.
No, no, diciamo che io sono nato in un paese della Romagna che si chiama Longiano, e a Longiano non si poteva, nessuno ha chiamato più un figlio il Marcello, perché c'era un noto ubriacone che si chiamava Marcello, morto lui, disse no, di Marcellino non ne vogliamo più vedere. Per cui già questa, però lui alla fine mi chiamava mi ha chiamato Marcello, mi ha chiamato una volta, poi mi ha chiamato Marcel, e poi Marce, aveva questo modo di chiamarti, ti teneva lì, tipo ti telefonava e prima di dirti cosa ti doveva dire passava tipo un minuto di Marce, questa è Lucio, perché poi Lucio ha dato nomignoli a tutti e il mio era semplicemente questo.
Il 1980 è stato un anno fondamentale per te, purtroppo è l'anno quando è mancato tuo fratello Valerio ed è l'anno anche con l'incontro casuale con Lucio. Il dramma personale lo possiamo solo vagamente intuire, l'incontro invece con Lucio, quello ti chiedo se ce lo racconti.
Ma allora, diciamo che è proprio così, è proprio come se ci fossero dei meccanismi che tu non puoi immaginare. Lo strazio più che altro per mio fratello, che a 18 anni se n'è andato, da grande sportivo che era, è come se avesse creato le condizioni perché poi incontrassi Lucio. E Lucio è stato lui a vedermi, perché io ero alle Isole Tremiti in un albergo che si chiama Hotel Kirie, e io lavoravo lì come per la prima volta.
Quanti anni avevi?
14. E mi sono trovato a lavorare in un albergo dove mi occupavo dei conti dei clienti, quindi facevo il ragioniere, ma in realtà era proprio la prima volta, ero vestito bene, elegante, e Lucio si presentò insieme a tante persone che volevano l'autografo, volevano fare le foto, e in questo brusio dice: tu come ti chiami? Io mi chiamo Marcello. Ah, Marcello, allora mi fai il conto. E poi, quando ho pagato il conto, mi porti alla marina col furgone dell'albergo. Io mi guardo attorno e dico: non è possibile, già ho 14 anni, vabbè che ero già alto e sicuramente elegante, però lui mi ha dato un'età che non esisteva. Era il suo modo anche di cercare il contatto, di dialogare, di aprire un dialogo con le persone. Questo era... E poi chiaramente non lo accompagnai, però da quel giorno mi disse: ti piace la musica? Sì, allora vieni con me quest'inverno, ti porto alla Phonoprint a Bologna e conoscerai la musica, dove viene creata. E lì è partita la mia strada, anziché quella del ragioniere di un albergo o di quello che sarebbe stato dopo, lentamente è andata altrove.
Hai detto che questo incontro è avvenuto alle Tremiti, sì. Prima ci hai detto che sei di Longiano, colline se non sbaglio,
colline.
Eppur essendo uomo di collina, per te il mare è un'entità importante.
Certo.
Vorrei chiederti l'importanza che aveva il mare per Lucio Dalla.
Guarda, secondo me qua sotto si sta bene anche un po' di come profondo il mare sottofondo, secondo me proprio lì blando, è un mare che Lucio ci ha fatto conoscere con una canzone straordinaria. Allora, beh, Lucio e il mare sono una cosa unica, la stessa cosa, perché Lucio ha sempre amato proprio il liquido, cioè buttarsi, lasciarsi andare, convivere. E una volta, proprio quando parlava del mare, e ne parlava quando lo guardava dalla finestra delle Isole Tremiti, che vede San Nicola, dice: vedi, il mare è bello, sì, però io ho la finestra sul mare. Però renditi conto che cosa vuol dire guardare soltanto. Io, lui aveva lo studio di registrazione proprio su quella davanti, cioè, che guardava il mare, e io non ho fatto solo questo, mi sono fatto lo studio in barca, ma più delle volte sto proprio a mollo, perché nelle cose, le cose che viviamo, come il mare per lui, dobbiamo continuare a viverle, anzi, è come con le persone, diceva, non possiamo guardarle e basta, anche se ci piacciono tanto, dobbiamo viverle. E questo è il suo rapporto col mare, era proprio un dialogo, lui dialogava col mare.
Il mare ha anche registrato delle canzoni.
Sì, sì, lui ha registrato tantissime canzoni.
Aveva uno studio sulla...
Sulla barca, sì, sì, sulla barca, ma su più barche, però anche sull'ultimissima. Però diciamo che ha cominciato a registrare a fine anni 90 e aveva lo studio in barca.
Allora, io sulla barca posso immaginare che si registrava, magari registrava in costume. Una sera di qualche settimana fa, a un festival, dopo la lunga serata, dopo il festival, con Fofo Bianchi,
grandissimo,
che è uno tra i più grandi fonici,
il fonico
per eccellenza, che ha lavorato con Renato Zero, con Patti Pravo. Elio, le storie tese non incidono un brano se non c'è Fofo Bianchi, e ha lavorato anche con Lucio Dalla. Lui mi diceva che in studio, non sulla barca, ma in studio registrava a volte anche senza il costume. No, era Fofo quella sera che aveva bevuto troppo mirto? O...
No, guarda, c'è una foto che lui ha pubblicato in un suo album, dove lui è di spalle, nudo, che suona il pianoforte. Immaginiamoci Antonio Maggio adesso di spalle, che suona, però nudo a casa sua, capito? Però lui ha proprio amato questo tipo di contrasto. C'erano delle foto proprio bellissime, lui si faceva proprio fotografare in questi casi, perché proprio sempre di spalle, di profilo. Però quel vedo non vedo che faceva capire che Lucio era così. Spesso in studio, anche nello studio a Bologna, faceva lo scherzo a chi era di là, appunto al fonico di turno, diceva dai parti, poi si vedeva che era nudo, capito? Perché non gliene fregava proprio niente.
Abbiamo detto di Book City, ne approfitto per ricordare che domenica anche On The Road andrà in onda in diretta da Book City. On The Road è la onde, come quelle del mare tra l'altro, On The Road, sarà in diretta da Book City, e ne approfitto per chiederti un contributo alla trasmissione di domenica, una tua cartolina delle Tremiti, una fotografia delle tue Tremiti.
No, non ho capito, ti serve una foto o ti serve che dica qualcosa?
Che dica qualcosa, perché per radio la foto non riusciamo a vedere.
No, è incredibile. delle Tremiti, sono un luogo magico che ha fatto incontrare me, Lucio e altre persone. È un luogo di grandi incontri, e forse proprio è nella magia delle Tremiti. Sono tre piccole isole, due abitate, gli altri stanno a guardare, però il fatto è che ci sono delle energie in quel posto straordinarie. Perché ci sono le Diomedee, che sono un verso particolarmente strano, perché sono questi bambini che piangono in mezzo alla notte, e poi ci sono delle stellate pazzesche, come può essere anche in altri posti, ma lì c'è un microclima particolare, è un'energia stranissima, tant'è che sono state sempre definite le isole quasi dei maghi, anche dei pazzi, perché sono isole che ti colpiscono e non ti lasciano andare via senza lasciarti proprio qualcosa dentro. E Lucio le aveva scelte proprio perché aveva conosciuto il Gargano da bambino, a Manfredonia eccetera, però quando le ha incontrate lì ha cominciato a scrivere, e Lucio Dalla è diventato Lucio Dalla alle Isole Tremiti, perché quando ha scritto Come profondo il mare, che ancora possiamo ascoltare tranquillamente, cioè Lucio ha scritto Come profondo il mare e lì è diventato Lucio Dalla, ma l'ha fatto alle Tremiti, ha detto, ha mollato tutto, ha mollato le tournée che stava portando avanti e ha deciso di andare lì, e lì è nato l'autore, che poi ha cominciato a raccontarsi ed è diventato il numero uno da un punto di vista della verità, della spontaneità, della libertà, sia nella musica che nel testo. Questo lo dicono gli altri, io lo riporto perché ci credo anch'io.
Tu hai studiato musica, Lucio invece non aveva studiato musica.
Io ho fatto pochissimo, Lucio non ha studiato per niente. Lucio ha preso un giorno un clarino, l'ha smontato in mille pezzi e ha cominciato a dire questo è un clarino, e l'ha smontato e l'ha vissuto, e ha cominciato a suonare jazz, per cui il suo essere musicista autodidatta l'ha portato a non conoscere una nota, anche se poi nel tempo qualcuno la riconosceva, però sia il pianoforte che il sax che il clarino erano strumenti che lui suonava a orecchio, così il suo canto.
Mary è la fonica che ci sta aiutando questa sera, e le dico di far partire qualche nota di un brano di Lucio Dalla che abbiamo messo lì. Il nome Stronzo fa pensare non so a cosa, ma ascoltiamone semplicemente qualche battuta all'inizio. Va bene, non è questo, infatti non mi risultava.
No, ecco. Non mi risulta proprio, però poteva essere una versione strana.
E allora facciamo questo gioco, vai avanti con questo brano, vai avanti con questo brano. artista della Martinica.
Guido il mare luccica, tira fuori il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento.
Una quadra c'è una ragazza. Facci sentire l'inizio anche di quell'altro cover.
Depuis mon la tout petit, mon cas rêvé tous les jours.
Queste cover che ho messo in sottofondo era, quello che volevo chiederti era, difficile per un musicista italiano, sono riusciti in pochissimi, avere uno spazio anche a livello internazionale. Lucio Dalla probabilmente era uno dei musicisti che al di là delle cover bizzarre che abbiamo sentite, potenzialità sotto questo punto di vista ce l'aveva. Volevo chiederti questo aspetto, cioè il tentativo di esportare la musica di Lucio Dalla, se c'è stata e come è andata questa avventura.
Allora, la vera esportazione della musica di Lucio ha fatto un cantante che si chiama Manuel, messicano, che aveva preso in toto un disco che conteneva Tutta la vita e aveva fatto un successo in Messico col titolo Toda la vida. Lucio impazzì per questa cosa, tant'è che andò a trovarlo e fecero delle cose insieme. Quando tornò però dal Messico e disse: ma sai quanti dischi ho venduto, Marcice? 6 milioni. Ah, complimenti Lucio, però guardava i rendiconti e non c'era neanche un centesimo. Dice: ma perché? Perché fai un'indagine. Sì, ho detto: guarda Lucio, c'è un problema che con i messicani non si può trattare. Cioè non c'è possibilità, cioè lui era felice di questa cosa, però quando capì che non gli arrivava più niente rimase malissimo. Quando Caruso divenne la canzone più importante di Lucio nel mondo grazie alla versione di Luciano Pavarotti collegata ad una fiction che si intitolava Mamma Lucia con Sofia Loren, allora quando capì che quella canzone aveva girato il mondo grazie appunto a Luciano, che Lucio istruì per cantare quella canzone. Luciano Pavarotti, grandissimo maestro Pavarotti, non era preparato per cantare il pop. Però quando Lucio istruì Luciano Pavarotti e quella canzone divenne poi un mito mondiale, allora Lucio prese atto e dice: caspita, sono veramente arrivato dove non pensavo. Anzi, già questa canzone che non mi appartiene, perché dice mi è arrivata così, mi ha fatto girare il mondo. Ecco, lì si è fermato e ha detto: vabbè, mi arrendo. Vuol dire che non devo forzare, le cose arrivano da sole.
Prima avevo chiesto a Mari di farci ascoltare un pezzo di quel brano Stronzo, che è impressionante perché è Prince prima di Prince.
Sì, Lucio tra l'altro era fierissimo del fatto che lui avesse pubblicato un album che si intitolava 1999 nel 66, prima del disco di Prince intitolato sempre 1999. Quindi oltre ad essere un suo iper fan, era anche ci giocava su queste cose, voleva essere anche lui quello che col funky giocava già da prima. Sì, se ce l'abbiamo Stronzo, sentiamolo.
Non lo so, l'abbiamo trovato?
Andiamo? Eccolo qua, sì, è questo, Fidi. Metteva in ogni disco una canzone che poteva rappresentare la sua libertà musicale. suo gioco, il suo divertimento. L'ha fatto in diversi dischi.
Come costruiva le scalette dei suoi concerti?
Dunque, all'indomani della pubblicazione di un album cercava di mettere nella prima parte del concerto, come facevano un po' tutti, le canzoni che erano appena state registrate in studio. Poi però andava, come diceva lui, un po' giocava libero, cambiava le scalette durante, tant'è che i musicisti non è che lo sopportassero realmente, perché a parte che lui tirava il tempo, quindi non gestiva il tempo, quindi la velocità dei brani la decideva mentre la suonavano, e molto spesso diceva: no, adesso facciamo questa, stasera non facciamo quest'altra, e quindi andava proprio a sensazione. Ci sono delle serate in cui si divertiva tanto, e delle altre non dico che non si divertisse, però non sentiva magari quel pubblico che gli chiedeva delle cose, allora lo faceva, non dico il compito, ma portava a termine il concerto divertendosi alla sua maniera. Quindi se il pubblico non lo seguiva, diceva: ok, adesso mi diverto io e faccio divertire almeno i musicisti. Per cui la scaletta in fondo non c'era, c'era una strada però poi alla fine, quando si stancava oppure voleva continuare, decideva proprio all'istante.
Certo. Gli ascoltatori di Radio Popolare sono sempre, vogliono avere le conferme di quello che si dice.
Sì?
Prima abbiamo detto che Pier Davide Curone è qua con noi sul palco con la sua chitarra, e per i malfidenti che non sono venuti nell'auditorium questa sera, gli diamo anche una prova concreta che è qua.
Sono qua.
Grazie di essere qua, Pier Davide.
Grazie a te dell'invito, grazie a voi, grazie agli amici di Radio Popolare che adesso possono confermare, anche agli amici e ai parenti che sono venuti.
Che c'eri.
Sì, che c'ero, che ci sono. E sono a vostra disposizione.
Cosa ci fa ascoltare? Scegli tu.
Scegli tu, però io cercherei almeno di fare una parte di una canzone che tu ami tantissimo, che hai fatto con Lucio a Sanremo e che ami perché è tua. E hai creato le condizioni perché quella canzone poi diventasse anche un simbolo, quello del tuo percorso, del nuovo percorso che hai intrapreso come cantautore. Però non voglio fare il presentatore. Semplicemente mi piacerebbe che tu facessi qualcosa che ti appartiene, anche di Lucio, quello che ti va.
Sì, anche perché poi questa canzone mostra, se vogliamo, l'altro lato di Lucio, che non era soltanto in riferimento a se stesso, ma era in riferimento a tanti giovani artisti di cui io ho abbassato clamorosamente la media qualitativa, ma che prima di me, insomma, erano Samuele Bersani, Luca Carboni, gli Stadio, Ron, quindi e poi sono arrivato io a un certo punto con questa canzone.
Dai.
Nani, 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 ti ho scovato dentro ad un sentiero, ma non sono stato mai sincero. Nani, 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 prima e dopo tanti come me a cercare il mondo che non c'è. Nani, nani, questo bosco ormai è il tuo stesso odore di una bocca senza il suo sapore. Nani, 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 20 euro di verginità, quelli al padrone, la mia che resta qua. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Nani, 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 piove ma non ti puoi riparare, c'è un camionista da accontentare. Nani, 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 anche lui è solo come noi, siamo dentro un mondo senza eroi. Dimmi perché tu ami sempre altri ed io amo solo te. dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Potrei star giorni ad annusare il tuo mestiere anche con me. Potrai sposarmi anche se non mi amassi e capirei il perché. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Vieni via con me. Vieni via con me.
Pier Davide Carone dal vivo. Grazie. Nell'auditorium Demetrio Stratos in questa serata di Live Pop, una serata in collaborazione con Book City. Stiamo parlando del libro di Marcello Balestra, Lucio C'è, la vita e la musica di Lucio Dalla, edito per i tipi di Mondadori. Accennavi prima, e lo accennava anche Pier Davide, a una sorta di famiglia che aveva costruito Lucio Dalla intorno a sé. Prima di lui, qualche lustro prima, qualcosa di completamente diverso, forse l'aveva fatto Celentano con il clan, creando qualcosa che andava di là. Tra questi artisti che facevano parte della famiglia, anche Luca Carboni, che tra l'altro è appena ritornato con un live nei giorni scorsi dopo qualche acciacco. Come era entrato Luca in questa famiglia?
Ma Luca è uno di quegli autori che mentre faceva da giovanissimo era il commesso di un negozio di scarpe a Bologna, ma come facevano tutti i giovani, però lui aveva i suoi testi e li recapitava all'Osteria da Vito ai cantanti, quelli importanti, che c'era Morandi, c'era Guccini e c'era lo stesso Lucio, e quindi è arrivato attraverso i suoi testi. Facendo conoscere i suoi testi, praticamente poi ha fatto conoscere la sua voce, la sua vocalità. Lucio ha capito che quella era una vocalità interessante e ha cominciato a mettersi in studio. Perché la cosa che faceva poi Lucio, come ha raccontato anche Pier Davide, non sminuendosi inutilmente, però amava talmente tanto conoscere il modo nel quale i giovani interpretavano quello che sentivano di interpretare, e quindi li metteva tutti alla prova. Ce n'era qualcuno che superava una prova, altri lo sorprendevano, altri assolutamente no. Però quando arrivava uno come Carboni, che non solo era capace di scrivere, ma aveva un modo strano, particolare di interpretare, Lucio non solo rizzava le orecchie e diceva no, io adesso ti produco. Ed è stato il primo vero progetto che ha seguito, perché poi c'erano gli Stadio che erano la sua band, Ron era già un percorso fatto, ma Luca Carboni è stato il primo giovane sul quale ha messo proprio tutta la sua energia e gli ha dato una mano, ma a un Carboni che sicuramente nel tempo sarebbe comunque emerso. Ma particolare era quella situazione familiare della quale parlavi, e Lucio si avvicinava alle persone, oppure le persone che aveva attorno erano figure che lui sceglieva in funzione di quello che immaginava poi potessero fare nella vita: chi poteva cantare, chi poteva essere avvocato, chi medico. Insomma, trova nelle figure che sceglieva poi trova anche le specialità e le strade.
Qual era il rapporto di Lucio con il denaro, con i soldi?
Vabbè, praticamente Lucio pensava al denaro come al sole, cioè lo metteva, era una cosa che arrivava, e quando arrivava era per tutti, non era per sé. Ti faccio un esempio: Lucio più volte ha dimenticato il borsello. Nel suo borsello non c'erano soldi in contanti e basta, c'era di tutto. E molto spesso veniva recapitato in ufficio, dove a casa sua, con tutto il suo contenuto. Perché lui proprio passava per uno che non avesse bisogno di soldi, però era uno di quelli talmente generoso che dice: sai che c'è, restituiamo a Dalla quello che ha lasciato, perché sicuramente qualcun altro ne gioverà. Era uno dei più generosi, una delle persone più generose che abbia mai incontrato, e non ha mai, non si è mai legato alle cose, ma si legava alle persone. Questa è la sua grande forza.
Una domanda sull'uomo, Dalla. Spesso i grandi artisti hanno avuto il culto della madre. In questi giorni si è parlato molto di Pierpaolo Pasolini, una donna, sua madre, fondamentale nella sua vita. Lucio, il rapporto con sua madre?
Beh, io la madre non l'ho conosciuta, per cui ho vissuto quello che mi ha raccontato. Una figura fondamentale, perché Lucio è stato portato dalla madre ovunque, e quel girovagare, non rimanere a Bologna, gli ha dato una dimensione dello spazio, della curiosità, gli ha aumentato la curiosità. E quindi sicuramente sua madre era un riferimento importante come madre, ma anche proprio come figura che indicava la strada. Poi è difficile dire quanto mancasse a Lucio sua madre quando è scomparsa, però devo dire è stato sempre capace di trasformare la sua tristezza in positività, e anche in questo Lucio è maestro, e lo ha fatto in tantissime canzoni, per tantissime cose, ma anche rispetto alla madre, che purtroppo è morta giovane.
Dopo un paio di domande serie, un paio di domande che rientrano nella categoria domande pirletta.
Vai.
Cioè, Salvini lo avrebbe blindato Lucio Dalla se lo beccava al volante, perché dal tuo libro si legge che al volante della macchina non c'erano i cellulari, ma vorrei che te ne raccontassi un paio.
Ma no, una è sicuramente, è vero, ma diciamo che negli anni 80...
Anche tu mi sembra aver letto che...
No, io ho avuto tanta
più di una
paura.
Volta di...
Io ho avuto tanta paura, ho avuto proprio di morire quando mi accompagnò dalle Tremiti, quindi da Termoli a Longiano, e sono salito su una sua Jeep americana, un Cherokee importante, sono salito e lui ho cominciato a guidare come un pazzo. In autostrada però a un certo punto mi sono reso conto che non guardavo i piedi dove fossero, lui stava praticamente coi piedi sotto al sedere, un piede fuori dal finestrino, una mano rovistava per cercare le cassette da inserire e con l'altra non so cosa facesse, quindi la macchina andava da sola. Andavamo ai 200 all'ora, poi a un certo punto in galleria arriva una macchina di persone che lo riconoscono e lui si gira a salutarle. Quindi la macchina era destinata allo schianto. Io l'unica cosa che mi sono detto è se muore Dalla diranno che c'era qualcuno con lui, quindi alla fine...
Avevi una notorietà indotta.
Per un attimo... Sarei morta 16 anni dopo aver visto però la finale dei mondiali di calcio dell'82 insieme, perché era quell'anno lì. Quindi
No, se ne leggono tante di cose strane, sono tante, per cui se io ve ne spoilero due o tre, nel libro ne trovate altre 100. Cioè, com'è la storia che se io gli chiedevo un autografo avevo la possibilità che lui scrivesse senza che mi conoscesse a Claudio Lucio Dalla? Cioè lui scriveva gli autografi e spesso indovinava, sa il Signore, metteva il nome di chi gliel'aveva chiesto, anche se non lo conosceva.
Sì, sì, diciamo che era una cosa nota ormai, ma non solo ti diceva Claudio, bene, adesso non so come si chiamano i tuoi genitori, fratelli, parenti, però ti faceva proprio l'albero genealogico. Cioè,
Lodovico tirava fuori.
Lodovico?
Mio papà.
Vedi. E faceva così e tu dicevi, ma perché? Allora io che ero quello a fianco in quel momento, perché lo faceva anche ovviamente con altre persone a fianco a lui, rimanevi stupito e dicevi, vabbè, lo conosceva, dai, non è possibile, è un gioco. No, perché quando lo faceva col casellante, che non poteva conoscere...
Casellante dell'autostrada.
Dell'autostrada, sì. Quando si fermava lì per pagare, no, c'è Dalla, oh Francesco, tutto bene? Francesco, così e si guardava attorno e diceva, vabbè, questo ho visto Francesco scritto da qualche parte, no, era così, e lui buttava, magari qualcosa ha sbagliato, qualche nome non l'ha preso, però quando faceva così diceva, vabbè, sa già tutto.
Se voi direte, questo è il top, no, questo è l'inizio, cioè Lucio Dalla aveva un sosia, tale Vito Deri. E
sì, sì.
A volte, quando non c'aveva voglia di andare da qualche parte, mandava il sosia. Cioè, può essere che a una conferenza stampa io ho visto Vito Deri?
Ma potrebbe essere. L'abbiamo visto in televisione. L'ha mandato al Festival Bar, l'ha fatto uscire tranquillamente. La gente non si è accorta di nulla, tranne quando è uscito anche lui. Quindi hanno visto due Dalla e detto, qual è quello vero? Però è la magia degli incontri. Quando l'ha incontrata ha detto, vabbè, adesso lavoriamo insieme. E questo, siccome Vito Deri è un imbianchino bolognese E Lucio, Vito gli ha detto, sì, sì, io posso lavorare, Lucio, ti posso imbiancare casa. No, non hai capito. E l'ha messo sul palco del di Lignano Sabbiadoro, capito? Con Salvetti che rideva. Ma vede, cioè, è storia, ma è una cosa che poi ti fa ridere, perché lui rideva ancora di più dopo, quando andava a raccontare agli altri. Sai cosa ha fatto? Ha mandato Vito Deri davanti alla gente, non sapeva cosa doveva cantare, stava muto. E rideva ancora di più, perché diceva, no, perché più se lo raccontava, più capiva cosa aveva fatto. Capito? No, perché lo vedevi lì in imbarazzo, stava col microfono davanti alla bocca e a bocca chiusa.
No, ognuno poi c'ha le sue fisme, gli piacciono fare delle cose magari anche bizzarre. Leggendo il libro di Marcello ho imparato che a Lucio Dalla piaceva fare il fantasma.
Ma è una delle cose che gli piace, uno dei tanti non travestimenti. Lui amava proprio spaventare le persone vestendo, si vestiva da fantasma, quindi anche in albergo, quando si andava in albergo, lui andava nelle stanze degli altri, bussava, poi usciva, poi quando usciva fuori, lui era vestito da fantasma, e diceva, tutti capivano che era lui, perché i piedi si vedevano. E anche l'altezza. Però diceva, vabbè, non è possibile, dai. E però era un modo per, sociale, per divertirsi, perché comunque sì, sì. Lucio, guarda, il fatto cos'era? Che lui amava la musica, sì, suonava benissimo, sì, faceva concerti, sì, però era l'ultima cosa che faceva nella sua giornata. Perché? Perché era una cosa talmente scontata per lui che tutto il resto era più importante. Quindi il dialogo, gli incontri, gli scherzi, i giochi e quindi la convivenza.
Senti, nelle sue canzoni troviamo spesso gli angeli, una presenza che testimonia un latente misticismo in Lucio Dalla o...
Beh, un deciso misticismo, sicuramente Lucio l'ha proprio dichiarato, ha detto se io devo rinascere, voglio rinascere un angelo, capito? Voglio essere, vorrei diventare un angelo, e c'è una canzone che ti conosciamo che è Se io fossi un angelo, tra l'altro se la, anche qualche nota al pianoforte sarebbe carina sentirla, la conosce, se io fossi un angelo, tu la conosci? No, non la conosce nessuno.
No, la canzone la conosciamo.
Vai, vai, non è giusto per intonarla. Vai, vai. Oh, così fanno qualcosa insieme, sti ragazzi, sono bravi. Dai, dai, dai.
Dai, io direi un applauso, e così questo è decisamente un fuori programma che abbiamo messo. Sì, Davide Carone, chitarra, Antonio Maggio al pianoforte.
Okay. Sì, sì, anche un accenno.
Un accenno.
Sì, però devo ritornare all'altezza del pianoforte, perché io di solito mi metto più basso.
Ah, ok.
No, ma vai, vai.
Comunque Lucio amava questa cosa, no, qua, dice io voglio nascere
angelo. Potrei rovinarti il momento.
Ah, solo chitarra,
quindi è tutto inutile quello che sto facendo,
okay. Vabbè, però è bello, vedi che ci sei, allora qua stai facendo,
sì, sto smontando la chitarra come lui smontava il clarinetto.
Allora, intanto che ammonta, ti approfitto per chiederti, vai, un'altra cosa, perché purtroppo ci stiamo bruciando il tempo velocemente.
Ah, no, no, scusa, no.
Il motore del 2000,
sì,
nello stesso anno, sì, in cui cioè nel 2000,
sì,
venne scelto come colonna sonora dello spot pubblicitario della Fiat Uno Fire, ed è una cosa bizzarra se pensiamo che era un brano di qualche anno prima, del 92, 8 anni prima, un brano che
del 76.
La R del...
No, era del 76.
Del 76 addirittura, sì, sì. Che era stato, se non ricordo male, l'ultimo lavoro forse con
con Roberto Roversi,
che fece con Roberto Roversi, sì, e che era questo album stato censurato, i testi di queste canzoni era nato perché, beh, Roversi era andato giù abbastanza pesante su alcune considerazioni politiche sue, anche nei confronti della Fiat, che poi ha utilizzato quel brano per fare una pubblicità, tra l'altro.
Sì, sì, è stato scelto poi dalla Fiat per promuovere una sua auto. Però Lucio e Roversi erano talmente legati a questa canzone, perché parla del giovane del 2000, che cosa vorrà, cosa farà, e lo paragonava appunto a un motore pulito, a un motore pulito. Questa è una canzone che Lucio ha amato tantissimo, difficile, faticosa anche da ascoltare, se vogliamo, perché comunque non è una canzone comoda. Però ti dimostra il fatto che comunque ha uno sponsor importante, quindi una pubblicità importante, è andato a cercarsi questa canzone, perché voleva mostrarsi attuale, con una canzone che era di 30 anni prima.
Certo.
Ce l'abbiamo? We got it.
Thank you.
se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei e che coraggio avrei. Sfruttandomi al massimo, è chiaro che volere. Zingaro o libero, tutto il mondo girerei. Andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, anche coi russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do due ore al massimo, poi sulla testa vi piscerei. Sui vostri traffici, sui vostri dollari, dollari, sulle vostre belle fabbriche. Di missili, di missili, vai Pier.
Se io fossi un angelo, non starei mai nelle processioni, nelle scatole dei presepi, starei seduto fumando una Marlboro al dolce fresco delle siepi. Sarei un buon angelo,
parlerei con Dio, gli ubbidirei amandolo a modo mio, gli parlerei a modo mio e gli direi:
grazie.
Pier Davide Carone, Antonio Maggio, dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Grazie.
Grazie.
Grazie per questa improvvisazione. Volevo chiederti un aggettivo o due parole da accostare ad alcuni musicisti che hanno lavorato con Lucio. Partiamo da De Gregori. Come definiresti il rapporto tra i due?
Ma magico, perché è nato tra due personaggi impossibili da unire quando hanno fatto Banana Republic, e ancora di più quando si sono ritrovati per fare Work in Progress nel 2010. Cioè De Gregori era per Lucio il grande cantante, no? Quindi amava talmente tanto il cantare, il modo di cantare di De Gregori, diceva: lui sì che è un cantante, non io. Il contrario invece è quello di De Gregori, diceva: no, lui ha imparato a cantare e poi si è dimenticato e poi adesso canta, insegna anche a me. Quindi devo dire, ma che dire di De Gregori?
Morandi allora.
Ma Morandi è uguale. Morandi, io quando l'ho conosciuto...
No, perché Morandi e De Gregori sono due pianeti diversi.
Totalmente diversi, ma uguale, nel senso che comunque sono figure che stanno... Lucio con Morandi ci poteva stare tutta la vita. Con De Gregori no, ma non per altro, perché comunque De Gregori ha una sua statura anche autorale importante. Morandi invece è più uno da compagnia,
interprete,
quindi ha bisogno delle canzoni e ha bisogno anche di persone che alimentano, possono alimentare quella che è la visione futura di un interprete. Quindi Gianni, a parte che c'è una grandissima amicizia, quando andavano a vedere le partite allo stadio negli anni 60, ed è rimasto un grande amico. Poi con Dalla Morandi è ritornato, ma grazie a questa grande forza e anche visione di Lucio, dire: sai che c'è, facciamo cose insieme. Lucio si annoiava da solo sui palchi, dice: sai che c'è, facciamo cose insieme. E lì è tornato Morandi, una persona straordinaria proprio per la sua positività, per essere un grande esempio di positività.
Senti, uno sfizio mio, una roba che mi sarebbe piaciuta, magari se c'è stata smentiscimi, una cosa che a me sarebbe piaciuta. Dalla De André non si sono mai fatto delle cose insieme.
No.
E un altro mio sogno era, per certi versi ancora più perverso, Dalla Modugno.
Ma no, Lucio con Modugno aveva un grande... lo rispettava tantissimo.
Modugno è un altro rivoluzionario.
Sì, sì, ma infatti è l'inventore della canzone pop italiana, cioè non c'è dubbio. Però comunque con Modugno si trovava, perché comunque viveva di melodie. E mentre per quanto riguarda De André non c'era un collegamento artistico,
no,
grandissima stima. Mi ricordo che ascoltavamo un suo album a Parigi e disse: vedi, cioè De André è inarrivabile, come parlava di Battiato, è stessa cosa, non c'erano dei legami artistici perché ognuno rispettava l'altro in un modo esagerato. Non significa che De Gregori, cioè lì è nata proprio un'amicizia artistica. Quando si sono posizionati uno come Battiato, uno come De André, era difficile trovare un dialogo artistico.
Senti, dopo ci criticano che abbiamo fatto una geografia senza se e senza ma, un difetto di Dalla.
Ma allora, tutti dicono che è stato un grande bugiardo. No, un difetto che secondo me di Lucio era quello che tutto sommato non viveva a fondo quello che poteva essere la sua libertà anche economica. Cioè Lucio, come difetto, io lo imputo come difetto, non si è mai appartato, non ha mai deciso di fare il VIP. E da un certo punto di vista può essere considerato anche un difetto perché non si è mai isolato. E quindi magari quell'isolamento poteva portare, come gli ha portato quell'isolamento alle Tremiti, come Profondo il Mare, poteva riportargli una vena ancora più importante in una fase successiva.
Mentre invece, tra i tanti pregi, leggendo il libro, ho avuto la conferma che era autocritico, era uno che sapeva...
si è sempre divertito. Lui diceva: guarda come sono alto, guarda come sono bello. Si metteva davanti allo specchio col bastone, col cappello, si è visto.
E questo rientra anche nella faccenda che gli piaceva provocare.
Ma sì, ma era un provocatore anche di se stesso. Se io non avessi avuto questi limiti non sarei Dalla. E quindi grazie ai limiti che ho avuto sono diventato questa cosa qua.
Noi ci siamo bruciati il tempo a disposizione. Io vorrei tenere i minuti finali per ancora una canzone.
Assolutamente sì.
Io ricordo il libro di Marcello Balestra. Il libro è Lucio c'è, la vita e la musica di Lucio Dalla. Edito per i tipi di Mondadori. Ricordo che con Book City abbiamo degli altri appuntamenti, domani sera un libro su Gaza, domenica fa un po' senso perché è il mio libro su Pasolini, per cui sulle geografie di Pasolini, e da domani siamo al Castello Sforzesco per molte trasmissioni di Radio Popolare che andranno in onda dal castello con presenza di autori di libri. Detto ciò, grazie mille, grazie per averci regalato un libro come questo. Grazie a Pier Davide e chiedo ad Antonio Maggio di regalarci ancora una canzone. Io ricordo che come tutti i giovedì, anche giovedì prossimo, saremo qua dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos. Avremo un altro libro, è il libro di Marco Pastonesi, che è presente. Marco Pastonesi è venuto già più di una volta, è il nostro uomo del ciclismo per tanti lustri, grande firma dalla Gazzetta dello Sport, ha scritto Strade Nere ed è un libro dedicato al ciclismo in Africa, i campionati mondiali, gli ultimi sono appena stati giusto in Africa, e da un punto di vista musicale una grandissima sorpresa, non faccio il nome ma avremo una grandissima sorpresa ad accompagnare Marco nella presentazione del suo libro. Detto questo, Marcello, ancora grazie.
Grazie a te, grazie a voi e ai nostri amici musicisti, ma anche alle persone che sono qui con noi a condividere questo momento.
Lucio c'è, grazie a Mari, alla regia, e ci ascoltiamo e ci salutiamo con un'ultima canzone.
Se chiude gli occhi lui lo sa. Stelle di periferie, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Ma
Marco grosse scarpe, poca carta, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via.
E la luna è una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città.
Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle.
E cominciano a volare con tre salti, sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada.